Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È mercoledì 3 settembre 2008, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Salutiamo Vasco Filigini in console, Luciana Fantini ed Efa Rohrmann sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Nei giorni scorsi è iniziato per tutti i musulmani del mondo il Ramadan, il nono mese dell'anno secondo il calendario musulmano. Per la rigorosa osservanza del digiuno diurno che ostacola il lavoro e per il carattere festivo delle sue notti, costituisce un periodo eccezionale dell'anno. La sua sacralità per i musulmani è fondata sulla tradizione già fissata nel Corano, secondo cui in questo mese Maometto avrebbe ricevuto una rivelazione. Il digiuno durante tale mese costituisce il terzo dei cinque pilastri dell'Islam. Nel corso del Ramadan i musulmani praticanti debbono astenersi dall'alba al tramonto, dal bere, mangiare, fumare, dal praticare attività sessuali. Quando tramonta il sole il digiuno viene rotto. Al termine del Ramadan viene celebrato lo Eid al-Fitr, la festa dell'interruzione del digiuno, detta anche la festa piccola. E proprio in occasione dell'Eid al-Fitr, ormai è tradizione da molti anni che il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso invii agli amici musulmani un messaggio per la fine del Ramadan. A firmare quello dello scorso anno è stato il Cardinal Toran, il presidente di questo dicastero. Cristiani e musulmani chiamati a promuovere una cultura di pace, era il titolo di quel messaggio, nel quale il porporato esprimeva l'auspicio che cristiani e musulmani sviluppassero sempre più delle relazioni amichevole e costruttive per condividere le loro specifiche ricchezze e che essi vigilassero in particolare sulla qualità della loro testimonianza di credenti. Per questo pensiamo sia importante riflettere all'inizio di questo periodo sacro per i nostri amici musulmani sul significato che ha questo periodo. Ricordiamo come il Papa nell'Angelus del 22 ottobre 2006 avesse inviato un cordiale saluto ai musulmani di tutto il mondo che in quei giorni celebravano la conclusione di questo mese di digiuno. Quindi qual è il significato di questo mese sacro per i musulmani? Lo abbiamo chiesto a Gabriel Ticchiato, bibliotecario del Centro Islamico Culturale d'Italia. Il centro, che ha sede a Roma, è l'unico ente musulmano presente sul territorio italiano ufficialmente riconosciuto dalla Repubblica Italiana. Fondato nel 66, è stato riconosciuto come ente morale nel 74 ed è in pratica l'ente che amministra la moschea di Roma, la più grande d'Europa. Sentiamo sul significato del Ramadan dunque Gabriel Ticchiato.
Il mese di Ramadan è senza dubbio uno dei mesi più sacri per i musulmani, tanto da essere l'unico mese nominato esplicitamente nel Corano. È il mese della religione per eccellenza, è il mese in cui Dio ha fatto scendere la rivelazione del Sacro Corano in terra, è il mese in cui Dio stabilisce i decreti e i destini di tutti gli esseri viventi per l'anno a venire. Ed è il mese in cui è stato istituito il digiuno, appunto del mese di Ramadan, che è uno dei cinque pilastri fondamentali della religione musulmana. Ed è soprattutto il mese in cui la religione, da un punto di vista spirituale, raggiunge il suo culmine. Tutti i credenti si sforzano, anche quelli più tiepidi, di praticare, di mettere in vita ciò che la religione insegna.
Come ricordava, una delle caratteristiche di questo mese sacro è la rigorosa osservanza del digiuno. Esatto. Ecco, che significato religioso ha questo digiuno?
Il Corano dice esplicitamente nella sura numero 2 che ai credenti è stato prescritto il digiuno come fu prescritto a coloro, ai credenti che li hanno preceduti, affinché possano temere Dio. Naturalmente parliamo da un punto di vista esteriore di un digiuno materiale che prevede l'astensione dall'alba al tramonto, dal cibo, dalle bevande, dai piaceri del corpo, dal fumo, ma parliamo anche di un digiuno come ammaestramento morale, insegnamento per lo spirito, attraverso l'astensione da tutte quelle qualità più negative che purtroppo sono insite nell'essere umano, come la menzogna, l'indulgere al male. Quindi da una parte c'è una purificazione corporale del corpo, ma dall'altra c'è anche una grande battaglia per purificare e mondare l'anima. Il profeta dell'Islam diceva che chi digiuna con piena fede, con fede sincera e prega intensamente in questo mese, vede perdonati da Dio i peccati commessi nell'anno precedente.
Da questo punto di vista, dottor Ticchiato, l'osservanza delle prescrizioni legate al Ramadan diventa più difficile in una società come quella moderna, dove ad esempio è molto forte l'ideologia consumista? Anche una tradizione religiosa musulmana come Ramadan può in qualche modo essere contaminata da questo tipo di ideologia, di abitudini culturali?
Io posso portare la mia esperienza diretta, che è quella del Centro Islamico Culturale d'Italia. Noi durante il Ramadan organizziamo una serie di attività religiose e diciamo anche di edificazione morale più intense rispetto al resto dell'anno. Vengono anche degli imam dalle più rinomate moschee e università islamiche del mondo. Bene, io le posso dire che nonostante il fatto che in Italia durante il mese di Ramadan non si sospendano, come spesso accade nel mondo islamico, le normali attività lavorative diurne, c'è una grandissima partecipazione di persone che terminano la giornata lavorativa e vengono a compiere da noi le preghiere della sera, della notte, o vengono a rompere il pasto, il digiuno con il pasto collettivo dell'Iftar. Io credo che la presenza dei musulmani in Occidente sia invece una testimonianza ulteriore della continuità del significato di Ramadan, ovvero anche le difficoltà che si possono incontrare in una quotidianità che è diversa rispetto al mondo d'origine non riescono a intaccare il vissuto di questa grande tradizione. Le ripeto, è l'esperienza di cui noi siamo testimoni diretti presso il centro islamico. La domenica, quando non si lavora, c'è un'adesione veramente straordinaria. Il giorno della rottura del digiuno abbiamo tra le 30 e le 40.000 persone che vengono a compiere la preghiera collettiva, tanto che organizziamo più turni di preghiera. Credo piuttosto che il digiuno del mese di Ramadan sia un collante della società musulmana presente in Occidente, piuttosto che un fattore che viene accantonato per pensare a esigenze più pratiche.
Lei crede che questo mese sacro per i musulmani possa essere anche occasione di dialogo e di integrazione, ad esempio in un paese a maggioranza cattolica come l'Italia?
Senza dubbio, come le dicevo, il Sacro Corano dice: vi è stato prescritto il digiuno come fu prescritto a coloro che sono venuti prima di voi. Pensiamo al Kippur della tradizione ebraica, ma pensiamo anche al Vangelo, il digiuno di Gesù riportato dal Vangelo. La nostra esperienza diretta è quella di un grande scambio interreligioso. Per anni noi abbiamo ospitato al centro islamico, proprio nell'ultimo venerdì di Ramadan, la giornata del dialogo islamo-cristiano. Abbiamo numerosi scambi. Ricordo il messaggio augurale che la Santa Sede, attraverso gli organi preposti, invia ai musulmani in occasione del Ramadan ogni anno. È una tradizione che si rinnova e che a noi fa molto piacere, e quest'anno anche avremo delle occasioni di dialogo interreligioso all'interno di questo nostro mese benedetto. Io stesso mi sto facendo promotore in collaborazione col Comune di un convegno che ci sarà il 23 settembre presso la Casa Generalizia dei Padri Lassalliani, che è un convegno multireligioso che avrà come tema il dialogo e il digiuno come mezzo di avvicinarsi a Dio. Quindi senza dubbio, oltre a essere il mese per la religione per eccellenza, diviene, almeno nella nostra esperienza del centro islamico, anche il mese dedicato al dialogo.
In chiusura le posso chiedere un suo parere su come sta andando l'integrazione degli immigrati musulmani in Italia? È una storia lunga che ha conosciuto momenti difficili, conosce dei passi in avanti. Ecco, secondo lei qual è lo stato delle cose in questo momento?
Ma vede, se noi guardiamo la cronaca, molte volte la cronaca è foriera soltanto di cattive notizie. Eppure noi dobbiamo pensare che i musulmani in Italia sono ormai più di 1 milione tra musulmani immigrati e musulmani italiani, e sono nella stragrande maggioranza persone che lavorano in questo paese, che hanno deciso di costruire la propria vita e la propria famiglia in questo paese e che collettivamente, come tutti gli altri, partecipano al progresso di questo paese. E il successo dell'Italia è anche il successo dei musulmani che vi vivono e collaborano per questo paese.
E questa era l'intervista che il bibliotecario del Centro Islamico Culturale d'Italia, Gabriel Ticchiato, ha rilasciato questa mattina alla Radio Vaticana in diretta proprio per commentare l'inizio del mese sacro per i musulmani, il Ramadan. Tra l'altro, in queste ore arriva anche la notizia che il sindaco di Roma, Alemanno, sarà la moschea di Roma, ricordo moschea che è gestita proprio dal Centro Islamico Culturale d'Italia, nel pomeriggio del 16 settembre per fare visita alla comunità in occasione di questo Ramadan. Un periodo di tempo che proprio il Cardinal Turan, il presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, definiva nel messaggio per la fine del Ramadan dello scorso anno come un tempo significativo per la vita della comunità musulmana, un tempo che dona a ciascuno nuova forza per la sua esistenza personale, familiare e sociale. Un'occasione, come abbiamo sentito anche dalle parole del dottor Ticchiato, per il dialogo interreligioso, ma anche un tempo sacro che, secondo alcuni articoli apparsi anche sulla stampa italiana, starebbe risentendo anche della deriva consumista sia nei paesi di immigrazione sia nei paesi islamici. Ma continuiamo a parlare di questo mese sacro per i musulmani, questa volta con un teologo cattolico, Brunetto Salvarani, docente di teologia della missione del dialogo alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Sentiamo il suo augurio come studioso e cattolico agli amici musulmani in questo mese sacro del Ramadan.
L'augurio è che sia un Ramadan pieno di soddisfazioni e pieno di vita e pieno di spiritualità, nel senso che oggi il dialogo ha bisogno di spiritualità e di credenti, maggiormente credenti vorrei dire. Il Ramadan è uno spazio decisivo non solo sul piano simbolico ma anche sul piano pratico per ripensare alle ragioni profonde delle proprie scelte di fede, e da questo punto di vista appunto può essere un'ottima occasione per ripensare anche alla necessità del dialogo tra le fedi oggi.
Nel messaggio per la fine del Ramadan del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso dello scorso anno, il Cardinal Turan, presidente appunto di questo dicastero, scriveva tra l'altro: nel travagliato periodo che stiamo attraversando, i membri delle religioni hanno soprattutto il dovere, in quanto servitori dell'Onnipotente, di operare a favore della pace. Dunque un invito che è valido certamente anche in questa occasione.
Certo, e quello della pace è sicuramente un tema delicatissimo, perché oggi anche dal punto di vista dell'opinione pubblica purtroppo le vie religiose sono spesso ritenute molto più fonte di conflitto e fonte di chiusura identitaria più che apertura, accoglienza e pace. Per questo l'invito del Cardinal Turan è senz'altro da proseguire, da continuare, e sottolineando come probabilmente la questione è anche quella di approfondire queste parole, nel senso che oggi pace e dialogo, che ho citato prima, sono parole che in quanto tali rischiano di essere parole fuorvianti. Allora l'interrogativo, soprattutto alla luce di questo tempo così forte, è quale dialogo e quale pace è quella per cui dobbiamo pregare e dobbiamo operare.
Sempre in quel messaggio per la fine del Ramadan 2007, il Cardinal Turan ricordava che bisogna considerare importanti la continuazione e l'intensificazione del dialogo tra cristiani e musulmani nella sua dimensione educatrice e culturale, perché le giovani generazioni non formino dei blocchi culturali o religiosi gli uni contro gli altri. Ecco, questa dimensione educativa del dialogo, quanto è importante secondo lei?
È assolutamente fondamentale. Io credo che lì si giochi in gran parte la possibilità che il dialogo diventi appunto da un argomento che può addirittura essere di moda oppure appannaggio di pochi gruppi di specialisti, a luogo reale in cui si misura la fede, il cammino di fede. Per questo credo che sul piano educativo a 360 gradi si giochi la questione del dialogo, vale a dire non soltanto nel lavoro della scuola e della formazione, ma anche, io penso, nei seminari, negli studi teologici, dove il dialogo ancora troppo poco è un argomento di studio ed è un argomento di approfondimento. Eppure, ripetiamolo, si gioca lì indubbiamente la possibilità di uscirne positivamente.
Con lo sviluppo dell'immigrazione, davvero l'Italia è un paese che sta assumendo una conformazione multireligiosa. Da questo punto di vista, però, sembra che si faccia fatica a vivere positivamente questa dimensione. D'accordo?
Sono d'accordo, purtroppo, perché noi italiani non siamo abituati, oppure ci fidiamo troppo del mito dell'italiano brava gente, e non abbiamo avuto ancora un investimento importante anche dal punto di vista politico, bisogna ammetterlo, insomma, su cosa significhino questi processi di immigrazione, che non sono processi che dureranno qualche mese e poi finiscono, non sono processi destinati a chiudersi, sono processi che stanno trasformando il volto delle nostre città, e non sempre c'è una risposta adeguata da tanti punti di vista. Credo che peraltro mettano a dura prova anche la identità cristiana, ed è per questo sono in un qualche modo una benedizione, non soltanto un rischio, un'occasione di approfondimento reale e non soltanto un problema. Questo è difficile da cogliere, ma ne sono profondamente convinto.
Come conciliare appunto la necessità del dialogo, dell'incontro, con la necessità di mantenere la propria identità di cristiani, anzi la necessità di portare avanti un mandato missionario, evangelizzatore?
Certo, certo. Tenendo ferma la barra sull'uno e sull'altro versante, il dialogo non toglie nulla alla missione, questo è chiarissimo per esempio anche nella Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II, anzi sono le due molle fondamentali dell'essere credenti oggi. Mi pare che il contrapporre la conservazione dell'identità al dialogo sia debitore di una idea di identità molto chiusa, le ragioni dell'unità devono sposarsi con quelle dell'apertura, dell'accoglienza e del cammino insieme, perché questo cammino per un paese diverso, per una realtà di fede più accogliente, è il più possibile da farsi assieme oggi.
Per chiudere, Salvarani, stiamo parlando della religione come occasione di incontro, di pace, eppure in queste settimane arrivano notizie, certo, di violenza sui, certo, cristiani proprio per motivi religiosi, certo, dall'India. Una riflessione?
La riflessione è che purtroppo il virus identitario e il virus della violenza, anche in nome di Dio, purtroppo non è appannaggio solo di alcuni popoli e solo di alcune vie religiose, è purtroppo qualcosa che oggi sta in effetti infettando molte realtà e molte tradizioni, ma nello stesso tempo io credo che noi non dobbiamo farci vincere dalla falsa considerazione che questo vale per tutti e per tutto. In altri termini, io credo che ci siano delle bellissime esperienze di buone pratiche, di dialogo, di incontro, di accoglienza reciproca, che purtroppo non vengono raccontate e talvolta vengono addirittura misconosciute, per cui accanto alla solidarietà e alla preghiera verso i cristiani dell'India, verso i cristiani perseguitati, ma verso qualsiasi individuo e verso qualsiasi religione perseguitata ancora oggi al mondo, va detto che non dobbiamo dare per scontato che questo sia il segno della maggioranza. La maggioranza dei credenti oggi al mondo vuole la pace, anche se sa che è un dono ad alto prezzo, e spesso questo prezzo è da pagare, come appunto ci insegnano i nostri fratelli indiani.
E noi ringraziamo il teologo Brunetto Salvarani, docente di teologia della missione del dialogo alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, l'inizio del mese sacro per i musulmani, il Ramadan, è un mese che diventa occasione di incontro, di dialogo interreligioso per promuovere insieme la pace. Grazie anche a Gabriel Ticchiato, bibliotecario del Centro Islamico Culturale d'Italia, che è stato nostro ospite. Fabio Colagrande vi augura ancora ora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, ancora approfondiremo questo tema con un altro ospite.
capo della polizia alla camorra dietro i violenti, individuate le prossime partite a rischio. Lippi, giusta la linea dura. Giustizia, prove di dialogo, Alfano, nessun blitz, cominceremo dal processo civile, l'opposizione, basta scontri tra politica e magistratura. Fotocopie, mercatini, testi sui CD, mille modi per combattere il caro libri, medicina al giorno dei test con più controlli antitruffa. Grande eco internazionale all'intervista esclusiva del TG1 al presidente russo Medvedev, oggi a Tbilisi il ministro degli esteri Frattini. È sempre Olimpiade per gli sprinter giamaicani, a Losanna Bolt e Powell sfiorano il primato del mondo su 100-200 metri. 2 minuti e mezzo sul set di A qualcuno piace caldo, un video amatoriale ritrae Marilyn al lavoro, pronta la vendita all'asta. E buongiorno dal TG1. Dopo lo stop del ministro Maroni alle trasferte dei tifosi del Napoli, individuate le partite a rischio delle prossime 2 giornate. Sono Genoa-Milan e Napoli-Fiorentina per la Serie B, Ancona-Ascoli e la partita poi della Nazionale Italia-Georgia. Oggi a Napoli vertice in questura, mentre sugli episodi di domenica il capo della polizia Manganelli ipotizza infiltrazioni della camorra. Massimo Ravel e poi il commento di Marcello Lippi.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, ancora buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta, vi ricordo alle 14 ci sarà il nostro radiogiornale edizione internazionale lingua italiana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Saluto ancora Vasco Feligini alla parte tecnica per questa diretta, in regia Luciana Fantini e Eva Rohrmann, un saluto a loro. Continuiamo la nostra diretta, vi dicevo alle 2 ci sarà il nostro radiogiornale, ma continuiamo il programma di oggi che stiamo dedicando all'apertura per i musulmani del mese sacro del Ramadan, apertura che è avvenuta in questi giorni, anche se per differenze legate al calendario e non in tutti i paesi musulmani l'apertura c'è stata lo stesso giorno, sono anche motivi politici legati a queste differenze, ma insomma da poche ore i musulmani di tutto il mondo hanno iniziato a osservare il digiuno legato a questo mese sacro e noi stiamo riflettendo sul significato che ha questo periodo nell'ottica dell'incontro tra religioni, di dialogo, così come ci suggerisce ogni anno il Dicastero Vaticano per il dialogo interreligioso in un messaggio inviato agli amici musulmani proprio al termine del mese del Ramadan. In questi giorni un articolo in particolare è apparso sul quotidiano La Stampa, ripercorreva il mutamento del Ramadan, di questo mese sacro, per via dell'ideologia consumista che in molti paesi islamici ha fatto un po' degenerare questa festa, così un po' come è avvenuto per le feste cristiane in molti paesi occidentali, a occasione di consumo invece che di digiuno, paradossalmente. E ancora c'è da notare come in coincidenza con questo mese sacro per l'Islam molto spesso si registrano notizie di probabili attacchi terroristici, di violenza nei paesi musulmani. Di queste considerazioni abbiamo parlato con un islamologo importante, un algerino, un professore algerino che vive da anni in Italia, Khaled Fouad Allam, insegna sociologia del mondo musulmano e storia e istituzione dei paesi islamici a Trieste e islamistica all'Università di Urbino. Abbiamo chiacchierato con lui sul significato appunto del Ramadan e su queste implicazioni, lo scontro tra tradizioni religiose e modernità. Ascoltiamolo.
Molti sanno che oramai che comunque il Ramadan è uno dei grandi pilastri della religione musulmana e dunque il mese sacro per eccellenza, che ha per scopo essenzialmente di essere anche un momento di grande aggregazione di tutta la comunità musulmana in tutto il mondo, dall'Africa subsahariana fino all'Asia centrale, ovviamente oggi via l'Europa, perché ci sono importanti comunità musulmane, e questo significa in un certo senso la comunione, tra virgolette, non nel senso che c'è una parola, ma la comunione della grande umma, della comunità dei credenti, intorno a ciò che è la storia di una rivelazione e ciò che è l'identità di una religione, di una civiltà e di una fede. Ed è ovvio che tecnicamente parlando, dal punto di vista ritualistico, il mese di Ramadan corrisponde, la sacralità significa da una parte questa particolarità di questo momento che dura un mese e che fa sì che il muslim si comunica indirettamente con la storia di questa rivelazione, il Tanzil, cioè la discesa del libro per i musulmani, e dall'altra parte ha per scopo anche in un certo senso di aiutare il fedele a purificarsi attraverso il divieto di mangiare non tutto il giorno ma dall'alba al tramonto, che obbliga in un certo senso a il fedele a fare uno sforzo non superficiale ma interiore, perché evidentemente quando ci sono dei giorni lavorativi che il fedele deve recarsi al lavoro senza poter consumare cibo né bere acqua e rappresenta comunque una difficoltà fisica che obbliga comunque anche a distinguere ciò che è fondamentale in una religione, il puro dall'impuro, e il Ramadan aiuta a tracciare questa via verso una certa forma di purezza che è fisica, ma il fisico non è scisso dall'anima, ha per scopo ovviamente di aiutare l'anima ad essere più vicino, ecco, alla fede stessa.
Professor Fuad Allam, come viene vissuto il mese del Ramadan dalle comunità islamiche dei paesi di immigrazione come l'Italia? Allontanandosi dai paesi d'origine, ci sono trasformazioni nei riti, nella loro osservanza? C'è chi parla di un'ideologia consumista che in qualche modo anche nei paesi d'origine stia un po' trasformando il mese del Ramadan.
Ma questo fa parte dalla io non ci tengo molta importanza a questo, perché poi alla fine sì, ho detto che il Ramadan è qualcosa di comunitaria, però la sua valenza è essenzialmente individuale, cioè chi può scrutare la sincerità, l'autenticità dei cuori, nessuno lo sa, né un antropologo né un sociologo, e questa è una cosa strettamente privata, in questo senso sì che la religione è veramente privata, e poi che ci sia ovviamente attraverso questo mese in un certo senso io non dico uno sgancio ma una riformulazione, ecco, della partecipazione Ramadan, perché comunque viviamo in un periodo di consumismo, anche se assiste a una crisi, ma comunque un'edita religiosa di qualsiasi tipo sia si riformula sempre attraverso le condizioni sociali e culturali del tempo. Lo è stato per il cristianesimo, lo è per il buddismo, e perché non lo può essere per il mondo musulmano, ecco, dipende da come uno legge questo. Poi bisognerebbe veramente indagare in un certo senso all'interno delle singole famiglie o di amici che vivono questo mese di Ramadan, anche perché qualcosa che non ho detto, cioè il Ramadan anche per i bambini ad esempio è una virtù pedagogica, perché attraverso il Ramadan i bambini in un certo senso, non essendo come nel cristianesimo questo passaggio che porta il bambino dall'età bambino all'adolescenza verso la cresima, la comunione eccetera, il Ramadan, senza voler fare ovviamente paragoni che non si possono assolutamente fare, e diciamo questo momento particolare che fa sì che il bambino comincia a 8 anni, può fare un giorno di Ramadan, poi l'anno seguente 3 giorni, poi 2 anni dopo una settimana, fino circa all'età di 13-14 anni fare l'intero mese. Ha questa virtù anche pedagogica, cioè di in un certo senso di iniziazione a ciò che è una religione, non soltanto nel corpus dei testi ma anche nella sua ritualità, nella sua pratica. E poi lo stesso bambino ha anche questa valenza anche edonistica, perché sanno benissimo che al primo giorno di Ramadan per un bambino di 8-9 anni si fa un regalo. Io mi ricordo da bambino il mio primo regalo è stato un orologio, avevo 8-9 anni quando ho fatto il primo giorno, una mia zia mi regalò un orologio, ero molto fiero perché per me portare l'orologio significava in un certo senso alzarmi quasi all'età adulta, ecco, ad essere come loro.
C'è un aspetto interessante del mese del Ramadan: nel 27° giorno i musulmani compiono il pellegrinaggio alla Mecca. Ecco, che significato assume questo viaggio?
Direi già la stessa giornata, notte, la famosa Laylat al-Qadr, la notte del destino, ha una valenza realmente mistica per chi sa veramente interpretarla e viverla. Andare, ovviamente, avere la possibilità di recarsi e di fare il pellegrinaggio significa in un certo senso portare a compimento un po' ciò che è un tracciato, una via che fa sì che per una vita il fedele comunque si è definito anche in funzione di questa identità religiosa, e fa sì che comunque mentre sono passati 50 anni o 60 anni dall'età della nostra nascita, che il fedele alla Mecca si reca a quell'età lì a 60 anni, significa in un certo senso fare il distinguo, cioè delle cose magari male che uno ha potuto fare, e dell'aspetto positivo di ogni religione, che è legato ovviamente a questa sfera di speranza. Nell'Islam è legato all'identità stessa dell'Islam, nel cristianesimo attraverso il volto e la valenza di Cristo, e nel buddismo attraverso altre cose. Cioè ogni religione dovrebbe essere interpretata così: un orizzonte di speranza data sia all'individuo ma anche a livello collettivo, comunitario, e questo il musulmano lo manifesta attraverso la sua partecipazione, ecco, al pellegrinaggio alla Mecca. E per questo, come ho detto nel mio articolo di domenica su Avvenire, c'è una specie di cambiamento di statuto, anche se non c'è canonizzazione nell'Islam, di specie di santificazione, cioè al ritorno del pellegrinaggio normalmente il musulmano è comunque un altro essere umano, perché è entrato direttamente in contatto, ecco, con ciò che è stata la storia e la valenza di una fede che comunque rimane sì semplice ma anche molto complessa, e oggi ovviamente molto, molto tumultuosa.
In un paese di immigrazione musulmana come l'Italia, il Ramadan può essere occasione di dialogo, di integrazione?
Beh, dovrebbe esserlo, però bisogna costruirlo, e questo non bisogna interrogare la religione, sono gli esseri umani che si fanno i diretti interpreti, però mi rendo perfettamente conto che viviamo in un momento, non soltanto in Italia ma un po' ovunque, quello che io ho chiamato più molto tempo fa di questa visione pessimista dell'uomo, che fa sì che gli esseri umani dovrebbero essere in un certo senso ingabbiati all'interno di schemi etnici e religiosi, no? Ricordiamoci, voi avete un esempio meraviglioso, ricordiamoci comunque la figura di San Francesco e non solo, ecco, questo dovrebbe essere un esempio, l'Islam ha anche altri tanti esempi in questo senso, ecco, però mi rendo perfettamente conto che è un periodo, quello che viviamo, molto difficile di fronte al fatto che comunque comunità, popoli, culture e religione dovrebbe fare molto di più, ecco, per questo dialogo, e il Ramadan potrebbe essere l'occasione, il momento di questo, come anche altre iniziative, feste e riti nello stesso cristianesimo. Bisognerebbe ritrovare, ecco, come nel cristianesimo, nella Pasqua comunque, ritrovare questo aspetto sì particolarizzato, perché è evidente che il Ramadan è l'Islam e la Pasqua è la storia del cristianesimo e la sua fede, però bisognerebbe trovare attraverso questa identità specifica dei riti una valenza universale, ecco, però questo dipende da noi, non dipende dei testi religiosi.
Un'ultima curiosità, professor Fouad Allam, perché dal punto di vista informativo, quindi sulle agenzie di stampa, sui giornali, all'inizio del Ramadan o durante i giorni del Ramadan sentiamo parlare molto spesso del pericolo di nuovi attacchi, di violenze terroristiche nei paesi islamici? Qual è il nesso?
Beh, il nesso è semplice, nel senso che chi utilizza la religione a motivo ideologico, politico e nella sua versione avversiva di terrorismo e dunque di sangue, questo sa benissimo che il Ramadan, essendo un mese particolare, questo fa parte della culturazione del rapporto fra uomini e religione. Sa benissimo che il Ramadan agisce come una specie di cassa di risonanza in tutto il mondo, ecco, è come una specie di vettore elettronico che amplificherebbe, ecco, il dato nefasto informativo, ecco, di ciò che è successo attraverso un attentato, un'altra cosa negativa. Per questo che spesso, e non è una novità, in questi ultimi 20 anni, ecco, i gruppi terroristici hanno utilizzato il mese di Ramadan per segnare, ecco, i loro corpi. Ecco, questo ce l'insegna anche la sociologia comunicativa di McLuhan. Purtroppo è così, ma poi speriamo che le cose cambieranno, che il mondo ritroverà una pace interiore, per poi essere anche una pace condivisa per tutti.
Era il sociologo musulmano Khaled Fouad Allam, le sue riflessioni sul mese del Ramadan, mese sacro per l'Islam, che è iniziato da pochi giorni, sulla Radio Vaticana in diretta a chiusura di questa lunga pagina informativa dedicata proprio a questo tema. Vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana, grazie ai nostri ospiti Gabriel Ticchiato, Brunetto Salvarani e Khaled Fouad Allam. Restate sintonizzati su 105 Live.